Babino cascato.
Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD...
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD. Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. Trascorrendo gli anni, popola uno spazio con immagini di province, di regni e montagne, di baie, di navi e isole, di pesci, di dimore, strumenti e astri e cavalli e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di linee traccia l'immagine del suo volto. Con queste parole di Jorge Luis Borges vorrei introdurre l'argomento di oggi, in questo inizio di settimana su Daily Cogito, l'importanza di saper distinguere la verità dall'interpretazione, con un allarme, signore e signori. Stiamo perdendo questa importantissima capacità e ne discutiamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Che cosa vuol dire mai interpretare? Questa parola così complessa che significa tanti aspetti della nostra vita. Beh, interpretare significa però prima di tutto far passare l'esperienza del mondo attraverso il filtro del sé, laddove con sé intendo quell'elemento soggettivo fatto di molte cose, conoscenze pregresse, il carattere innato oppure quello acquisito, le convinzioni politiche, filosofiche, i modi di pensare, le paure, i desideri, la storia personale, insomma tutto quello che ci compone in quanto soggetti conoscenti. Il filtro da cui passa l'esperienza, questo filtro del sé, modifica e plasma l'esperienza, e sulla base di quel plasmare ecco che nasce l'interpretazione, al punto che la quasi totalità delle cose che raggiungono la nostra comprensione sono interpretazione, perché tutto quello di cui facciamo esperienza, che ascoltiamo, vediamo, tocchiamo, sentiamo, capiamo, passa per quel filtro che incontra ogni aspetto della nostra vita. E a quel punto dobbiamo quindi chiederci, allora che cos'è la verità? Domanda delle domande da 16 miliardosi di dollari? Ok, tutto il resto. La verità è tutto il resto, ovvero molto poco, ma molto importante. Però a quella ci torniamo un'altra volta. Oggi invece voglio puntare l'attenzione sull'interpretazione e capire un po' meglio come funziona. Prima di farlo però vorrei annunciare i prossimi spettacoli, sì, perché nei prossimi mesi finalmente torneremo ad incontrarci in giro per l'Italia e per il momento sono tre le date veramente, veramente importanti che dovete segnare in agenda. Roma, 28 novembre, al Monk per Quanti Giga Pesa Dio. E non vedo l'ora, perché ormai sono più di 2 anni che non vengo a Roma, ci incontreremo in tanti, spero di sì. So che mancano ancora alcuni posti per il tutto esaurito, quindi andate sul link in descrizione, sul sito riccardodalferro.com, sezione eventi, perché se poi vi trovate tardi e quando vi trovate a prenotare è tutto finito, non venite da me a dire Rick, ma io non lo sapevo. Lo sapevate, perché dovete ascoltare quello che dico sui social e qui su Daily Cogito. Dopodiché Cesenatico, 16 dicembre, Seneca nel Traffico, nel Teatro Comunale di Cesenatico. Insomma, non vedo l'ora, anche perché Seneca nel Traffico l'ho un po' modificato in questi ultimi 2 anni e quindi sarà un rinnovo di un monologo organologo che ha avuto un discreto successo, ho fatto tante date in giro e ne vado piuttosto orgoglioso, non vedo l'ora di essere a Cesenatico. E poi Bologna, 14 gennaio al Lokomotiv, anche lì insomma Bologna, città in cui ogni volta in cui sono venuto è stato un trionfo, non vedo l'ora di tornare lì ad incontrarvi e incontrarci per Quanti Giga Pesa Dio. Tutti i link in descrizione, segnatevi quella pagina lì oppure seguitemi su Instagram dove ci sono le stories fissate con gli eventi dal vivo, perché lì aggiorno sempre tutto quando arrivano nuove date. Nei prossimi giorni fisseremo Torino, spero di raggiungervi a Napoli e spero di arrivare in tutti i luoghi dove ancora non ho messo piede, quindi dateci un'occhiata e tenetevi aggiornati. E adesso direi di tornare a noi, signore e signori. Questa puntata mi è venuta in mente dopo lo special Cogito su Dark Souls. In quella puntata, di cui vado piuttosto fiero perché è una puntata piena di spunti interessanti e piena di interpretazioni, a un certo punto parlo di un personaggio, Sith il Senza Scaglie. È un drago e durante quel momento io do una mia interpretazione. Cioè dico che la sua ossessione per i cristalli, per la scienza, per la conoscenza, che adesso andremo un po' a sviscerare, anche se non siete avvezzi di videogiochi, ma non andatevene perché cercherò di contestualizzare bene, questa sua ossessione rappresenta la tossicodipendenza. Ok, bene, arrivano dei commenti arrabbiati di persone molto appassionate di Dark Souls che mi dicono «Sid non è un drogato, non puoi dire una cosa del genere, no è sbagliato, cosa c'entra la droga, i tossicodipendenti» e via dicendo, dimostrandosi tossici della verità assoluta di Dark Souls. Insomma, questi commenti mi hanno fatto tanto ridere, poi ne ho bannati tanti perché erano pure insultanti, offensivi, insomma, l'hanno presa proprio bene questa cosa qua, ma questa cosa è successa anche nella monografia su Tolkien di qualche giorno fa. A un certo punto parlo di Saruman il multicolore e lo accosto a Plotino. E lì ricevo commenti, ma no, ma come fai a dire una cosa del genere? Tolkien non conosceva Plotino e via dicendo. Tolkien non voleva dire questo. E anche lì, insomma, un po' di Banson arrivati. Ok, 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 prendo atto di questi commenti. Fermiamoci però a riflettere un secondo perché secondo me stiamo perdendo un po' la tramontana. Nella vita, distinguere fra verità e interpretazione è una capacità fondamentale, direi che è la capacità principe del nostro cervello, quella che ci permette di sopravvivere. Perché, vedete, cosa vuol dire comprendere, capire il mondo? Mica significa leggere i libri e basta, non significa ascoltare un maestro oppure trovare l'illuminazione quando ascolto il mio guru, no. Comprendere significa vedere collegamenti fra le cose, fra i film e gli insegnamenti dei filosofi, la musica e le mie esperienze, le cose che mi ha detto mamma e quello che ho letto in Kant e creare questi ponti. Questo reticolo di ponti che solo io posso costruire perché solo io ho questa combinazione di esperienze è la comprensione del mondo. E in effetti cos'è l'intelligenza poi? Cos'è l'acume se non trovare connessioni che altri non vedono e quindi dare interpretazioni che arricchiscono le reti degli altri? Ed è grazie a questo, atteggiamento che tu riesci ad arricchire te stesso e chi ascolta le tue interpretazioni. E in fin dei conti il mio canale, il mio progetto divulgativo, si basano esattamente su questo. Io vi fornisco parti della rete che in qualche modo ho trovato io e non trovate voi. E in questo modo diventano parti della vostra rete di conoscenze. Ok? Bene. Saper riconoscere dove inizia la propria o l'altrui interpretazione delle cose significa capire come qualcuno pensa e vede il mondo. Cioè quel reticolo è veramente, come diceva Borges, il rispecchiarsi di qualcuno, il volto che in realtà sta nella traccia con cui disegniamo il mondo. Ed è questa cosa qua, riconoscere il proprio volto, vale anche quando ascoltiamo le interpretazioni degli altri. Quindi vediamo il volto degli altri nelle interpretazioni. Quando io vi interpreto un testo, un film, una serie, voi vedete me. E se riconoscete il confine fra quello che interpreto e il fatto che vado a commentare, allora riuscite anche a discernere meglio fra la verità e l'interpretazione. Infatti, non è un caso che interpretare significhi anche mettere in scena. Si interpreta un ruolo, si interpreta un personaggio, si interpreta una scenografia, ok? Quando interpretiamo, non stiamo infatti offrendo la verità. stiamo offrendo la nostra sceneggiatura, il nostro modo di incarnare un qualcosa con cui siamo entrati in contatto, il nostro modo per dare forma al filtro del sé da cui passa l'esperienza. Vedere la sceneggiatura altrui significa quindi conoscere a fondo quella persona e fornirsi di esempi per la nostra sceneggiatura. Ed è per questo che interpretare non ha a che fare con il mentire, con l'inganno. Noi non possiamo che interpretare, perché entriamo in contatto già quando parliamo, già il linguaggio è un modo per interpretare, mettere in scena lo stile con cui parli, il tono, il timbro, il ritmo, il tipo di parole, il registro linguistico, sono tutti modi con cui costruire la tua sceneggiatura, con cui interpretare qualcosa con cui sei entrato in contatto, un libro, un'esperienza, una persona, un'idea, una convinzione. Così, tanto se volessimo fare un esempio concreto, quando un amico ci racconta i suoi patemi d'amore, perché si è appena lasciato con la ragazza, perché smania per quella persona, insomma, e lo ascoltiamo, noi stiamo vedendo la sua interpretazione dei fatti e anche di quello che sta vivendo, e riconoscere in questo modo le sue caratteristiche nel modo in cui sceneggia quell'esperienza. Di nuovo, sceneggia, non mente, non è una menzogna, è che noi non possiamo che mettere in scena le cose. Questo ci dà anche un enorme vantaggio, quello di poter analizzare in modo distaccato gli eventi per comprenderli. Cioè, rispetto a lui che interpretando quel ruolo e quella sceneggiatura deve incarnarla e quindi vederla in prima persona e non potersene distaccare razionalmente, anche perché è emotivamente coinvolto, noi invece lo possiamo fare. Lo guardiamo un po' come uno spettatore coinvolto emotivamente, però sufficientemente distaccato da dirgli: ok, adesso vedo delle cose che magari lui non vede, perché poi interpretare significa anche entrare in un circolo vizioso da cui non esci più. E anche questo è importante. Infatti, cosa vuol dire interpretare? Interpretare una parte, cioè interpretare significa essere parziali. E questo è un punto fondamentale, perché l'interpretazione di qualsiasi cosa si definisce molto di più sulla base di ciò che lascia fuori rispetto a ciò che tiene dentro. E questo è uno specchio eccezionale per capire il mondo. La verità, invece, è ciò che per definizione non lascia fuori nulla. E la verità è inaccessibile perché è l'insieme di tutte le interpretazioni intorno a tutto. E più sappiamo riconoscere la parzialità delle singole interpretazioni, meglio capiremo il mondo e non entreremo mai in contatto con la verità, perché nessuno riuscirà a vedere tutte le interpretazioni su tutte le cose e i problemi dell'universo. Però potremo avere maggiori collegamenti e ponti fra le diverse interpretazioni, e questo significa sopravvivere. Ma se questo è già difficilissimo, ma proprio faticoso, con la realtà empirica, con l'esperienza del mondo, diventa infernale con le storie di fantasia, come Dark Souls, come Il Signore degli Anelli, Tolkien, la letteratura, il cinema. Ed è il motivo per cui spesso ci guardiamo intorno, su internet e non solo su internet, e si vedono persone che si scannano, spesso e volentieri, sul valore, sul significato di un romanzo, di un film, di una scena, di un attore, di una storia. E tu stai lì e dici: ma veramente, secondo voi ne vale la pena? Non è che ne valga o meno la pena, è che se non riesci a capire che cos'è un'interpretazione e separarla dalla verità, finisci per fraintendere e fare un casino. Infatti, la distinzione fra verità e interpretazione diventa più difficoltosa. Infatti, nell'arte, la verità è ancora più complicata rispetto alla verità del mondo. Almeno nel mondo riusciamo a entrare in contatto con dei fatti, con dei dati, con delle cose che i nostri strumenti di misurazione riescono perlomeno a percepire quasi al netto del filtro del sé di cui parlavamo prima. Quindi noi nel mondo riusciamo ad avere un barlume di fatto esente dal filtro. Poi lo sappiamo bene, basta leggere insomma Hilary Patman, Searle e tanti altri, oppure anche Thomas Kuhn, Popper, tutti i dati sono impregnati di senso e di significato e quindi di sé. Quindi non possiamo mai veramente togliere di mezzo l'interpretazione. Ma se questo è vero per la verità empirica, beh, quando entriamo in contatto con una storia di fantasia, ragazzi, è un casino. Infatti, dicevo, l'arte ha una verità, solo che la verità si sdoppia. Infatti, quando entriamo in contatto con l'arte, noi abbiamo quella che oserei definire la verità fattuale, ancora meglio, la verità materica cioè fatta di qualcosa di concreto. E fra queste abbiamo, per esempio, non so, i materiali con cui è composto un quadro. Non potrò mai dire che il campo di girasole di Van Gogh è una scultura di marmo, ok? Sto dicendo una falsità. In queste verità fattuali abbiamo i nomi degli autori. Non posso dire che quell'opera fatta da X in realtà è stata fatta da Y, perché incorrerò in una serie di rogne legali. Oppure, non so, l'anno di produzione di un film, di un'opera, di un libro, quando è stato scritto, in che contesto, persino mettere in mezzo la biografia dell'autore come parte integrante della comprensione dell'opera. E questo ha a che fare con le verità fattuali, più o meno, perché poi anche la biografia è molto molto complessa. Poi però c'è un altro tipo di verità, ed è quella più interessante, quella più complicata, ed è la verità autoriale, cioè le intenzioni con cui un'opera è stata prodotta, o meglio ancora, gli obiettivi che l'autore si è dato nel produrre quell'opera, un videogioco, un libro, un film. C'è un'intenzione, nessuno fa un'opera artistica senza intenzioni. Non è che l'opera artistica, come in Solaris, emerge dall'oceano perché spontaneamente si produce. No, in realtà quando qualcuno produce un'opera ha un obiettivo, vuole dire qualcosa, mostrare, ha un'intenzione, e tu puoi riconoscerla o meno quell'intenzione. Ecco, a quel punto lì noi capiamo che se la verità nell'opera artistica è di questo tipo, allora l'interpretazione è molto più aperta. Lo diceva anche Umberto Eco, leggetevelo, l'opera aperta di Umberto Eco, un bellissimo libro che parla esattamente di questo. Ed essendo aperta è anche foriera di fraintendimenti, ed è per questo che è fondamentale stare allerta quando entriamo in contatto con le opere di fantasia. Nell'opera narrativa, infatti, è molto più facile vederci quello che vogliamo e quindi prenderla sul personale quando sentiamo interpretazioni discordanti dalle nostre. Ve lo ribadisco, dal momento in cui la verità nell'opera d'arte è molto più eterea e sfumata e non ha a che fare con i fatti duri e puri, è molto più facile confondere la mia interpretazione con la verità dell'opera e quindi incazzarmi come una bestia quando c'è un'interpretazione che è discordante rispetto alla mia. Perché dico, tu stai dicendo una falsità, proprio come quelli dei commenti su Dark Souls o su Tolkien, a cui adesso però torniamo. Infatti, parliamo dell'esempio di Dark Souls, di questo video che ho fatto, e che sicuramente ha un sacco di cose discutibili dentro, perché sono interpretazioni e le interpretazioni sono sempre discutibili. Però, insomma, prendiamo l'autore. L'autore è Hidetaka Miyazaki, un pazzo, genio, poeta, eppure, insomma, autore di tanti videogiochi che io adoro, il quale all'interno di Dark Souls, che in questo caso, anche se non siete videogiocatori, provate a immaginarvelo come se fosse un grande libro, ok, Dark Souls, quindi non parliamo di videogiochi, parliamo della narrazione. Hidetaka Miyazaki scrive questo libro, Dark Souls, e racconta all'interno la storia di Sith, che è un dragone privo di scaglie, entità molto antica, affascinato dalla scienza dei cristalli, il quale tradisce il suo popolo, il popolo dei draghi, si allea con Lord Gwyn e, una volta vinta la guerra con i draghi, si rifugia in una caverna fatta tutta di cristalli. Oh, questo è un super, super, iper riassunto, ma per darvi il contesto. Ora, la prima domanda che uno deve farsi quando vuole capire cosa si sta dicendo in quest'opera è: quali sono le intenzioni dell'autore? Cioè, qual è la verità autoriale? Perché, vabbè, le verità fattuali...
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Sono semplici, ok, è un videogioco per PlayStation 4, 3, insomma ci sono delle cose. La verità invece autoriale più interessante, cos'è che voleva dire Hidetaka Miyazaki? Allora, prima di tutto in questa storia, in particolare di Sith senza scaglie, c'è la drammaticità e il costo del tradimento. Questo è sicuramente, fuori di dubbio, una delle cose che Miyazaki voleva raccontare. Ogni indizio porta a quello. Posso considerare questo aspetto come un fatto, ok? Non si può interpretare quella storia senza chiedersi quanto costa il tradimento, quanto è drammatico il tradimento, per quanto giusto. Secondo aspetto, l'ossessione della conoscenza. Sith senza scaglie paga il fio di questa ossessione. Un po' Lovecraftiana, ok? Quindi se vai troppo in là nella conoscenza, rischi di farti molto molto male. Ed è esattamente quello che accade. E conoscere, da questo punto di vista, è una maledizione. Ok, io se devo individuare degli aspetti che sono proprio verità autoriali intorno alla storia di Sith senza scaglie, trovo questi. Poi ce ne sarebbero tanti altri, ma questi come esempio. La domanda successiva è: come possiamo interpretare questo? Cioè, una volta riconosciuto il confine delle verità fattuali, come giochiamo l'interpretazione? Beh, allora lì entro io. Entro io con il mio sé, il mio me, con tutti i miei filtri e tutte le mie aspettative, tutto ciò che posso proiettare, come se la storia di Sith fosse un fumetto in bianco e nero, io dovessi colorarlo. E allora posso dire che, per esempio, trovo che nella storia di Sith ci sia un elemento cardine, il senso di colpa per il fatto di essere l'ultimo drago traditore di un'intera specie. E questo senso di colpa ha delle conseguenze. Posso vedere il cristallo, questa grotta di cristalli, cristalli ovunque, cristalli che spuntano dalle fottute pareti, uomini di cristallo, soldati di cristallo, gente con i cristalli che escono da ogni orifizio, tutto di cristallo, pure il punto debole di Sith è un cristallo. Vecchio mio, c'hai un problema, ok? E quindi come faccio a non vedere nel cristallo un'ossessione e un catalizzatore del senso di colpa da cui Sith proviene? Ed ecco da dove arriva la mia interpretazione, cioè quella del fatto che Sith è una sorta di metafora della tossicodipendenza, perché dal mio punto di vista, come ho detto in quella live, il cristallo non è un caso che sia cristallo, ok? Non voglio adesso dire che, ah, vedi Dark Souls e Breaking Bad, no! Non è che sia Blue Meth quella di Sith, però il cristallo è un simbolo molto forte di quello che è poi anche la sostanza stupefacente, inserita proprio in un contesto poi scientifico. È legato poi a un ambito di conoscenza, quindi ossessiva. Questa interpretazione è valida, non è vera, è valida perché in primo luogo non entra in contraddizione con le verità fattuali autoriali di cui dicevo prima, ok? Non entra in contraddizione con le cose che io credo abbastanza sicuramente Miyazaki volesse dire con quella storia. Non entra in conflitto, quindi da questo punto di vista, ok. In secondo luogo, elementi dell'opera lasciano esistere e intendere questo aspetto. Di nuovo, ci sono dei simboli, ci sono dei particolari, delle descrizioni, che ovviamente devi mettere insieme in modo personale. In terzo luogo, questa interpretazione arricchisce la fruizione dell'opera, cioè è un modo per me di dire, ah, questo è il valore simbolico di questa cosa. E Dark Souls è costellato di questi aspetti. Ogni personaggio di Dark Souls può essere interpretato, sovrainterpretato, misinterpretato, frainteso, buttato nel cesso e via dicendo. Possiamo farlo con tutti quanti. Il fatto che tu non veda la stessa cosa o non sia d'accordo con la mia interpretazione non rende falsa l'interpretazione, perché essa non vuole essere vera. L'interpretazione non è qualcosa che ha a che fare con vero e falso, ha a che fare con quanto è sostenuta. E allora passiamo anche all'esempio di Tolkien, Saruman e l'allegoria, ok? Perché questi sono i due elementi che hanno suscitato qualche perplessità nella mia monografica su Tolkien. Recuperatela perché è venuta molto bene. A un certo punto io parlo di Saruman. Sto parlando della storia del male, quindi come il male viene considerato da Tolkien, e parlo di Saruman, il quale a un certo punto, in un passo bellissimo, passa dall'essere lo stregone bianco all'essere lo stregone multicolore. E io faccio questo collegamento e dico, questo è l'aspetto plotiniano della filosofia tolkieniana. Ora, non posso spiegarvi Plotino cosa dice, andate a recuperarvi la monografica perché è lunga la spiegazione. E cioè, per dirla però in breve, il bianco è il simbolo dell'unità, e l'unità nella metafisica tolkieniana e plotiniana è il bene, è l'originario. Il multicolore invece è la suddivisione di quella originarietà, di quell'unità, e quindi è il male. E quando Saruman diventa multicolore è perché ha rotto un'unità che non doveva rompere. Ce lo dice anche proprio Tolkien, e Gandalf ce lo dice all'interno di quel bellissimo passo. Ora, Tolkien era un plotiniano? Ma non è quello importante, non credo che si potesse definire plotiniano, forse un po' neoplatonico, ma proprio plotiniano forse no. Ma non importa, ma chi se ne frega di quello che era John Ronald Reuel Tolkien dal punto di vista metafisico? Plotino, in quel caso, in tanti altri casi nella saga di Tolkien, è qualcosa che ci vedo io e che inserisco come interpretazione la quale arricchisce la lettura del Signore degli Anelli per me e magari anche per il mio ascoltatore, che quando leggerà quella pagina avrà una chiave di interpretazione in più, che non è la verità assoluta, ma è una chiave in più. Infatti, una buona interpretazione è tale quando si regge su dei buoni collegamenti, su un buon numero di collegamenti e dei collegamenti di qualità. Saruman, che diventa da bianco multicolore, si connette a Plotino, il quale nelle sue pagine dice più o meno la stessa cosa, dal bianco e l'uno al multicolore, ovvero il differenziato e il disperso, ed è collegato alla musica degli Ainur, che è l'inizio del Silmarillion, in cui viene descritta la cosmogonia tolkieniana, e si capisce perfettamente che la musica di Eru Ilúvatar, che è l'origine unitaria, poi viene a differenziarsi nel mondo, e differenziando crea il mondo, ma tradisce anche l'originarietà del progetto di Eru. E quindi c'è tutto un dibattito. Ripeto, andate a vedervi la monografica. Che arcobaleno in Tolkien sia un male, è una buona interpretazione. E non è neanche, per esempio, non, questa neanche me la sono inventata, io tanti autori l'hanno espressa questa cosa qua. E no, non ha nulla a che vedere con il mondo LGBT, sto arcobaleno, cioè non c'entra niente. Il punto è che è una buona interpretazione perché si sorregge su buoni collegamenti di qualità. Dopodiché, sempre nella monografia su Tolkien, a un certo punto io ho descritto alcune parti del Silmarillion in particolare, ma anche del Signore degli Anelli, come allegoriche. Ho parlato proprio di allegoria e metafora. Ma gli è arrivata una serie di commenti: ma Tolkien ha espressamente detto che non sono allegorie, che non sono metafore. E allora? Cioè, sul serio, la domanda è: e allora? E quindi? Ora, se il nostro uso attuale della letteratura dovesse sempre non valicare i confini delle intenzioni autoriali, molti grandi capolavori del passato sarebbero morti con i loro autori. Cioè, se avessimo dovuto prendere sul serio quello che Cervantes voleva che fosse il Don Chisciotte, oggi non leggeremo più il Don Chisciotte perché le intenzioni dell'autore sono venute meno dopo mezzo millennio. E la stessa cosa possiamo dire con anche libri scritti 50 anni fa. In realtà l'arte si riattualizza continuamente e le intenzioni dell'autore sono soltanto un'infima parte dell'interpretazione che possiamo darne. Di nuovo Borges lo dice: i posteri conoscono sempre meglio le opere rispetto ai loro autori, che è anche una frase provocatoria, ma la quale ci dice che ciò che intercorre fra l'esistenza e la morte di Cervantes e oggi ci permette di vedere nel Don Chisciotte 500 anni in più di storia rispetto a quello che poteva vederci Cervantes. E la stessa cosa possiamo dire per Tolkien, per tutto. Già adesso per Dark Souls di Miyazaki. Il mondo è cambiato negli ultimi 10 anni. Ci sono 10 anni in più da mettere dentro l'esperienza che facciamo di Dark Souls. Le nostre interpretazioni rimettono in vita le opere, usando un'attualità che per i loro autori era impensabile. Noi, nell'etica di Spinoza, nel Don Chisciotte, nei viaggi di Gulliver, possiamo vedere molto di più rispetto a quello che gli autori ci vedevano. Ed è per questo che Borges dice: i posteri conoscono di più quell'opera. Io quando leggo la Divina Commedia ci devo vedere per forza Spinoza, anche se Spinoza è venuto dopo Dante. È evidente che Dante non poteva pensare che ci sarebbe stato l'etica di Spinoza. Ma io quando leggo la Divina Commedia e il Paradiso non posso non vederci la metafisica di Spinoza dentro. È inevitabile. E volete dirmi che è sbagliato? Ma no, non è sbagliato, assolutamente. È che io devo vederci qualcosa in più. Devo interpretarla l'opera. Anche al netto del fatto che Dante magari aveva delle intenzioni diverse. Oppure Cartesio. Cartesio e le neuroscienze. Quanti neuroscienziati citano oggi Cartesio in modo critico, in modo anche con stima e diciamo così prendendolo per buono? Ma cosa vuol dire? Che quindi questi neuroscienziati sbagliano perché nelle intenzioni di Cartesio non c'era evidentemente la descrizione del sistema parasimpatico? Ma che discorsi sono? Non ha nessun senso. È evidente che io devo metterci qualcosa in più rispetto a quello che l'autore voleva metterci dentro. Il fatto che Tolkien abbia detto qualsiasi cosa sulle sue opere non rende falsa la loro riattualizzazione. A me del fatto che Tolkien non volesse che il Signore degli Anelli fosse un'allegoria me ne sbatte meno di zero, obiettivamente. E non è una mancanza di rispetto per Tolkien, ma il rispetto che ho per l'opera, che non può morire con le intenzioni dell'autore. Per quanto Tolkien sia stato un grandissimo uomo, però l'opera vive se sopravvive alla morte dell'autore e quindi alle sue intenzioni. L'opera vive quando ha valore anche se non conosciamo l'autore. Per fortuna le intenzioni di un autore valgono di meno rispetto all'impatto che un'opera ha sul nostro mondo e sulla nostra vita. E le opere grandi valicano il nome di chi le ha scritte, grazie al cielo. Questo, con una piccola parentesi, può non valere se facciamo i biografi di un autore. Cioè, se io devo scrivere la biografia di Tolkien e quindi ricostruire le sue opere, allora lì l'intenzione che Tolkien mette nell'opera è preponderante rispetto a quello che io posso vedere nell'opera. Ma è soltanto una piccolissima parte, ok? La sua intenzione lì è determinante. Ma nella mia fruizione di lettore, no. È l'interpretazione che è determinante. Interpretazione che deve essere ben collegata a tanti elementi, quindi deve essere credibile. Ovviamente, questo mi sembra superfluo ma importante dirlo, tutto questo ci espone al fraintendimento. A volte la nostra interpretazione ci svia dalla comprensione di un'opera. Ne abbiamo parlato tante volte con lo Zarathustra di Nietzsche. Opera complessa, poi le opere ermetiche sono ancora più difficili. E certo, il rischio c'è. In primo luogo, questo accade non perché sia sbagliato interpretare, ma è sbagliato perché, cioè, noi lo facciamo perché non era ben sorretta la nostra interpretazione da elementi esteriori a quella cosa che stiamo interpretando. E soprattutto perché era poco collegata e molto arbitraria. Cioè, quello che noi volevamo vederci in quell'opera ci ha chiuso i ponti. Questo capita molto spesso. Soprattutto capita con le idee politiche, per esempio. Noi abbiamo una convinzione politica e quindi in quell'autore, in quell'opera, vogliamo vedere la conferma delle nostre opinioni. Questo è il motivo per cui oggi stiamo perdendo la capacità di interpretare, perché noi negli autori vediamo quello che vogliamo vederci. E questo è sbagliato, ci danneggia nell'esistenza, ci rende stupidi e rincoglioniti. E non dobbiamo farlo. Gli autori devono, anzi, le opere devono poter contraddire le aspettative che ne abbiamo. Ma questo quando è che capita? Quando leggiamo e ascoltiamo molto. Motivo per cui io ripeterò sempre, leggete tanto, siate curiosi. È perché per non diventare vittima di questo meccanismo in cui fraintendo e mi convinco che il fraintendimento sia verità assoluta, è perché ho pochi collegamenti da fare, poche storie ascoltate, pochi elementi con cui costruire la mia rete. E se siamo poveri in quella rete, fatta di libri, film, opere, serie, storie ascoltate, mille cose, consapevolezze nostre, se è povera quella rete, siamo poveri noi, siamo poco interessanti noi, e le nostre interpretazioni saranno sceme e le considereremo verità perché non riusciamo a contemplare qualsiasi alternativa. Questa cosa qua dobbiamo evitarla.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ma come possiamo pensare di imparare a ben interpretare se non pagando la conseguenza dei nostri fraintendimenti? Cioè, fraintendere un'opera non è un problema. Un problema è fraintenderla e chiudersi alle obiezioni, chiudersi alla relatività delle nostre interpretazioni e pensare che interpretare significa dire la verità. Se invece interpretiamo consapevoli che ogni interpretazione è filtrata e quindi parziale e quindi fallibilissima o ampliabile, rivedibile, allora quando ci accorgeremo del fraintendimento sarà un momento spettacolare. Diremo, cazzo, quest'opera era più ricca di quella che pensavo, è incredibile, mi ha mostrato qualcosa di più ricco, che mi migliora, che mi dà più strumenti. E allora lì l'opera diventa viva. E come potremmo mai riconoscere la verità se non imparando a ben interpretare? Quindi si interpreta bene quando mi accorgo della limitatezza delle mie interpretazioni, quindi fraintendo. E quando interpreto bene ho molta più disponibilità a capire cos'è un pezzo almeno di verità. Se qualcuno si chiedesse, ma com'è quindi che si interpreta bene? Quali sono gli strumenti? Ci farò una puntata, sicuramente, per renderla, perché altrimenti questa puntata durerebbe 2 ore, non è il caso. Però ci sono 3 consigli che voglio darvi, così. E poi specificheremo in una prossima puntata. Si interpreta bene in primo luogo leggendo e ascoltando molto, e ovviamente con attenzione, perché non basta scorrere le pagine per leggere, bisogna capire quello che si legge. Quindi, avendo molti strumenti, vedendo i modi in cui gli altri hanno interpretato. E questo è il primo aspetto fondamentale. Senza questo, fidatevi, anche il più grande genio non riuscirà ad avere delle buone interpretazioni. In secondo luogo, restando prudenti sulle proprie interpretazioni. Quello che io ho detto di Tolkien, di Sith senza scaglie, non sono la verità. Sono interpretazioni. Quando qualcuno mi presenterà delle interpretazioni con argomentazioni più solide, allora lì potrò dire, forse è vero, forse effettivamente è così, e rimetterò in moto e l'opera tornerà ad essere viva per me. E potrei accorgermi di essermi frainteso, di aver mal capito, e allora amplierò, rimetterò in discussione, ed è bellissimo quando capita. E in terzo luogo, quindi, usando bene i propri fraintendimenti. E quando è evidente che ho frainteso, non chiudermi a riccio e mandare a fanculo quello che mi ha fatto accorgere del fraintendimento, cosa che oggi facciamo troppo spesso, ma fermarsi e dire, interessante. E poi la base, riconoscendo che la verità è sacra, nel senso che non possiamo arrivarci, è sacra, ma di verità nel mondo e nella nostra esperienza ce n'è talmente poca, ne incontriamo talmente poca, che possiamo tranquillamente ammetterlo. Nulla è sacro in questo mondo. Tutto è valevole di interpretazione e reinterpretazione e ovviamente fraintendimento, soprattutto quando ha a che fare con te. E questo credo fosse importante, perché io vedo sempre di più questo modo farlocco di confondere interpretazioni e verità. E per me invece è una cosa molto importante riuscire a mettere in campo i propri strumenti per dare buone interpretazioni delle cose, senza considerarle assolute mai, perché lì, insomma, le opere muoiono e noi diventiamo scemi. E non è una buona cosa. Anzi, diventiamo mona e non è una buona cosa. Io credo di aver detto tutto, quindi grazie mille per essere stati con noi. Vi ricordo in chiusura brevemente che oggi, lunedì 15 novembre, esce la terza stagione di Parole Preziose su Audible e potete approfittare anche dell'offerta di Audible con il Black Friday, che se non sbaglio è un euro al mese per 6 mesi, per recuperarvi non solo la terza stagione ma anche la prima e la seconda. Parole Preziose è il mio podcast esclusiva con Audible insieme a Roberto Mercadini, in cui parliamo di parole e parliamo tanto di tante parole, ed è bello, è divertente, è interessante. Le recensioni sono una più bella dell'altra, quindi andate a darci un'occhiata, perché sono certo che con un ascolto non ve ne pentirete, avrete maggiori interpretazioni sulle vostre interpretazioni e interpreteremo tutto molto molto meglio in questa universale interpretazione, che è meglio chiudere qua. Quindi grazie mille a tutti per aver seguito questo Daily Cogito, voi condividete come sempre la puntata, noi ci vediamo con questa settimana che ci aspetta, insomma, con grandi frizzi e lazzi, come sempre con rassegnate stampa, ospiti, monografie e tutto quanto. E grazie per l'ascolto, buon inizio di settimana, buon lunedì, e non dimenticate, mi raccomando, che non è tutto noia ciò che pensa.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.